Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, del Signore nostro, Gesù Cristo, risorto dai morti, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Vi ringrazio molto per l'affetto, ma anche la preghiera, soprattutto, che già ieri e anche oggi mi ha fatto sentire la vostra presenza e la vostra vicinanza e soprattutto l'aiuto che mi date anche questa mattina nel ringraziare il Signore, sì, per tanti anni che mi ha concesso, ma in modo particolare per gli anni che il Signore mi ha dato di passare in mezzo a voi e con voi nella comunità. Sono tantissimi i doni che ho ricevuto dal Signore e che oggi, questa mattina, in questa Eucaristia, insieme con voi, voglio in qualche modo restituire a Lui e riconsegnare con grande rendimento di grazie. Poi, questa celebrazione, questa mattina, che ha un aspetto molto solenne, penso che sia proprio degna dei giorni che stiamo vivendo, questi giorni che ci portano ormai verso la Pentecoste, no? Verso la conclusione della celebrazione della Pasqua. Quindi la prima intenzione di questa Eucaristia, insieme al ringraziamento, è anche quella di invocare insieme in comunione con tutte le comunità e con tutte le chiese, invocare già fin d'ora lo Spirito Santo perché possa rinnovare davvero in noi quello che stiamo leggendo nella lettera ai Colossesi, della nostra unione nel Cristo, la vita che già Cristo ha depositato nei nostri cuori, la nostra dimora in Lui e quindi insieme con Lui la nostra vocazione ad essere eucaristici, a essere capaci di fare ritornare a Dio tutto in grande riconoscenza, in grande rendimento di grazie. E poi ci introduciamo a questa Eucaristia, ancora facendo ricorso al suo sguardo misericordioso e al suo perdono.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 4, i versetti dal 2 al 6. Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in prigione, affinché possa farlo conoscere, parlandone come devo. Comportatevi saggiamente con quelli di fuori, cogliendo ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da sapere rispondere a ciascuno come si deve. Parola di Dio.
Allora, dico qua una parola che riprende le pericopi di questa settimana. Corrisponde proprio bene alla terza sezione di questa lettera, dal primo versetto del capitolo terzo fino al primo versetto del capitolo quarto. Mi pare che può essere messa sotto il nome della santità della vita e la coerenza di una condotta di vita santa basata su quello che è avvenuto e sulla condizione nuova in cui viene a trovarsi il credente. La prima parola di questa sezione dice lassù, cercate le cose di lassù, abbiate in mente le cose di lassù. Per due volte, nel primo versetto del capitolo terzo dice lassù e l'ultima parola della pericope dice nel cielo, avete un Signore nel cielo, lassù e nel cielo. Un'altra cosa volevo sottolineare, in ordine a questo lassù, nel latino trovate sursum, E così forse vi ricordate che tutte le liturgie, tutte le preghiere eucaristiche di tutte le chiese d'Oriente, d'Occidente, nelle loro varie forme, tutte quante hanno questo in comune, che la preghiera eucaristica viene introdotta intanto con un invito prima del prefazio, e in tutte le liturgie è ripreso questo sursum. Ricordate, sursum corda, diceva il latino. Oggi diciamo in alto i nostri cuori. È proprio preso dal primo versetto della lettera ai Colossesi e introduce il prefazio e la preghiera eucaristica. Ma su questo lassù o in alto, e questo cielo, che fa un po' da inclusione di tutto questo di questa pericope, dicevo, vogliamo subito segnalare la cosa più importante, perché l'alto è sempre esistito e il cielo è sempre esistito, perché coincidono con Dio. In fondo, quando diciamo in alto vogliamo dire Dio, quando diciamo in cielo vogliamo dire Dio. Non perché Dio abbia un luogo speciale di abitazione, ma è per segnalare che è sopra di noi. Però, appunto, dicevo, bisogna prendere subito atto, in base al Vangelo, in base a tutto il Nuovo Testamento, che se l'alto è sempre esistito, il cielo è sempre esistito e Dio è sempre esistito, ora questo alto ha acquistato una cosa in più, è un alto più, e il cielo ha acquistato qualcosa in più, è un cielo più. Che cosa è successo? È successo appunto che tutto l'alto e tutto il cielo è venuto qua giù. E non esiste più ormai un alto che non sia anche un basso. Non esiste più un lassù che non sia anche quaggiù. Non esiste più un cielo che non sia anche in terra, nella persona proprio fisica, corporale di Gesù, per cui l'alto si è fatto vicino. Non dite chi salirà per noi in cielo, no? Si è fatto vicino e si è fatto toccabile, visibile, palpabile, come dice l'introduzione della prima lettera di Giovanni, no? E questa era la prima cosa. La seconda è che il brano viene chiamata la parte esortativa. Esortativa, la parte esortativa della lettera è sempre la parte esortativa che si trova nel Nuovo Testamento, questa è costante, si fonda su quanto è già stato ricevuto, quanto è già accaduto qualcosa. E proprio perché è accaduto, i capitoli precedenti, soprattutto il capitolo secondo, ha mostrato che cosa è accaduto, no? Questo mistero nascosto che è descritto nella persona di Gesù è diventato un mistero che ha fatto breccia su ciascuno. Ha aperto un varco in ciascuno, si è riversato in ciascuno e ha operato un rovesciamento e una trasformazione in ciascuno. Il testo parlava di nuova creatura, ecco, di l'uomo nuovo, no? Tutto questo è avvenuto per iniziativa tutta gratuita, senza che ci fossero da parte di chi ha ricevuto questa irruzione di Dio, che ci fosse stato da parte di qualcuno una predisposizione o tantomeno un principio di merito. Ecco, è avvenuto gratuitamente, è avvenuto per la fretta con cui la Trinità fin dall'eternità ha messo nel conto di comunicarsi e di donarsi. Allora, sulla base di quello che è avvenuto, la parte esortativa della lettera dice: tali siete e allora tali comportatevi, che sia la vostra condotta, la vostra vita, una icona vivente o una epifania di quello che siete già, no? E al centro però di questa risposta coerente o di questa epifania di quello che è avvenuto, avete visto che il testo insiste molto sull'aspetto del rendimento di grazie. Ci sono molte cose da fare, ci sono delle opere buone da compiere, c'è la custodia del dono ricevuto, però tutto poi ha come vertice il sovrabbondare nel rendimento di grazie, e questa sovrabbondanza non è soltanto quantitativa, date 10 minuti di più alla preghiera di ringraziamento, è soprattutto qualitativa, un crescere di tutto l'essere in questa dimensione eucaristica, no? Per cui è bellissimo quel versetto che dice: diventate eucaristici. Ricordate che quando abbiamo celebrato il centenario di Don Giuseppe era stata affidata una relazione che aveva questo titolo: Don Giuseppe, uomo eucaristico. Lui ci è riuscito, a essere un uomo eucaristico, che non si conta sul numero dei salmi di ringraziamento. Certo, giovano molto, ma è proprio un orientamento che prende tutto l'essere, no? E che accompagna tutti i momenti della vita del discepolo. E questa dimensione eucaristica, il testo la snoda poi in tante anche esemplificazioni, no? E penso, insomma, che rimane questa impostazione, per esempio quando invita a esercitare la mia, come dice il testo, no? mi aiutate a leggere non ho preso il testo italiano, quando dice misericordia, no? Siamo al capitolo terzo, no? Sì. E allora dice: voi amati da Dio, rivestitevi, e poi dice, di sentimenti di tenerezza, sono le viscere proprio di compassione, no? Di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda, perdonandovi, eccetera, no? Quando dice rivestitevi è l'esortazione. Ma questa esortazione a rivestirsi è preceduta da quello che aveva detto prima, che siete già stati immersi nel mistero di Gesù. Cioè, allora potremmo dire, è proprio la misericordia personale di Dio, oppure Dio nell'aspetto della sua misericordia che ha preso dimora dentro di voi. Le sue viscere di misericordia sono venute a contatto diretto con le vostre viscere, e le vostre viscere sono state modellate sulle viscere di misericordia di Dio, e così è la tenerezza della vita trinitaria che ha preso dimora dentro di voi, è la bontà di Dio che ha preso dimora in voi, è l'umiltà di Dio, è la mansuetudine di Dio. Ricordate che quando noi facciamo la professione, nel rito della professione, quando si fanno i tre voti, si dice: la povertà di Gesù è la sua povertà, no? che vi viene proposta e offerta, è la sua castità, è la sua obbedienza, no? Qui è la misericordia trinitaria che scende, è la bontà di Dio, è la mansuetudine di Dio come si è espressa e manifestata in Gesù, la magnanimità, eccetera. Allora, tutta questa abbondanza, sovrabbondanza, il testo a un certo punto dice è la pienezza della divinità. E qui viene, no, come in un caleidoscopio, la pienezza, perché ieri ho avuto un regalino che è un caleidoscopio, dove si vede ruotando tutta la gamma di colori e di luci, no? E quindi la pienezza della divinità è come un caleidoscopio, dove poi vedi la luce della misericordia, della bontà, della magnanimità, della tenerezza, della mitezza, eccetera, eccetera, no? Allora, avendo tutto questo tu gratuitamente ricevuto, la tua vita è una restituzione. Questo aspetto della restituzione, sapete come sia centrale nella spiritualità di San Francesco. San Francesco insiste nel considerare la vita cristiana sotto questa luce e affrettati a restituire, perché se restituisce e non tiene niente di proprio, allora la discesa del dono di Dio si rinnova incessantemente, cresce incessantemente e si fa sempre più sovrabbondante. Se invece c'è un trattenerlo o attribuire a se stesso o farne un motivo di confronto con un altro o di giudizio sull'altro, allora è come un canale che si toppa e non passa più, no? È bello questo insistere, quindi restituire gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date. E solo una cosa da notare, che a colui che mi ha dato o che mi ha rivestito o che mi ha regalato la sua tenerezza, io gliela restituisco, certo, ringraziandolo, ma il testo insiste nel dire che di fatto questa restituzione a Dio, che attraverso Gesù mi ha fatto questa elargizione, la restituzione in concreto passa attraverso il fratello. Tu restituisci la tenerezza che hai ricevuto da Dio usandola con il fratello. Tu restituisci la compassione ricevuta usandola con il fratello. Tu restituisci la bontà che hai ricevuto usandola col fratello. Tu restituisci il perdono che hai sperimentato usandola col fratello. Questa è l'impostazione della vita cristiana così come emerge da questa lettera. Vado avanti un altro punto. Questo restituire permette di accogliere ancora. A me piace molto quando dice, allora fatelo in quel momento, diremmo, vertice della restituzione, no? Quando siete insieme, fatelo insieme con salmi, inni, e poi c'è quell'espressione cantici, il testo traduce cantici ispirati, spiegando, forse interpretando, che si tratta di cantici che possono uscire, fiorire spontaneamente dal cuore dell'orante, no? Per la presenza dello Spirito che è in lui, no? Però questa espressione cantici spirituali può richiamare anche una sottolineatura che ho trovato ancora in San Francesco nella lettera ai fedeli, quando lui dice che questo atto di elevare a Dio la tua lode, la tua benedizione, il tuo ringraziamento, no? Anche appunto con la preghiera, con i salmi, con gli inni, con i cantici, allora in quel momento, vedete l'altro movimento che lui sottolinea, cioè quando tu fai questo, e fai questo atto di restituzione nel rendimento di grazie, riposa su di te lo Spirito del Signore e prende dimora in te. Allora, il ringraziamento è possibile perché tu hai già gratuitamente ricevuto e soprattutto hai ricevuto lo Spirito che ti permette di metterti davanti al Signore col cuore dilatato e grato e fai tornare a Lui dal basso verso l'alto, per così dire, la lode, la benedizione e il ringraziamento. Però quando tu fai questo, allora c'è l'altro movimento che dall'alto scende verso il basso ed è lo Spirito che di nuovo si affretta a venirti incontro e a riposare in te, a prendere dimora dentro di te. E allora la restituzione, vedete, come è furba la vita spirituale. Se io ho ricevuto un dono e un po' me lo custodisco per conto mio, pian piano diminuisce. Se invece io mi affretto a privarmene, per così dire, restituendolo, soprattutto attraverso quel circuito che passa nel corpo della Chiesa e nei fratelli, allora questo sovrabbonda, cresce, attira una nuova concessione di ulteriori o più profondi, più avanzati, ulteriori doni da parte di Dio. Un'ultima cosa relativa a quella vita nascosta, no? Dice la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Penso che possa essere intesa in questo senso, che proprio nel momento in cui
tutto quello che hai ricevuto tu lo restituisci e lo doni, sembra in qualche modo che te ne privi, no? Quando non trattieni niente per te e lo metti tutto in circolazione per gli altri e ti importano gli altri e la vita diventa segnata da questa da questo privarti tu per trasferire in altri, innestandoti nel movimento trinitario che appunto ha svuotato se stesso per trasferire tutta la sua pienezza, tutta la sua ricchezza per trasferirla nella sua creatura, no? E lo svuotamento avete visto dove è arrivato, no? Per cui è vero che la vita divina a un certo punto non la vedi più in Gesù, quando è umiliato, quando è schiaffeggiato, quando è respinto, quando è rifiutato, quando è denigrato, tu non la vedi più la vita di Dio, la pienezza della divinità in Lui. Eppure invece è proprio quello il momento di più avanzata epifania del mistero di Dio. Lui che ha voluto farsi conoscere, è quello il momento in cui rende più manifesto quello che è il cuore, il centro della vita trinitaria. Così allora è anche per la vita del discepolo. Anche il discepolo nel momento in cui si spoglia, no? concedendosi a questo movimento che parte da lontano, che viene dal cuore stesso della Trinità, anche lui man mano che perde, man mano che si fa più piccolo, man mano che si fa più basso, che conta sempre meno, che viene magari disprezzato, eccetera, eccetera, un po' ripercorrendo sulle orme di Cristo, certo questa sovrabbondanza di vita trinitaria che si è riversata su di lui non la vedi. Eppure è il momento in cui essa si radica più profondamente, perché ti conforma, questo è l'obiettivo finale, no? Essere conformati a Cristo. Quindi tanto più la vita è perduta, tanto più è versata, tanto più sei in qualche modo esposto a una specie di svuotamento, e tanto più, certo, c'è. Quando sarà manifestato, c'è il momento finale in cui sarà manifestato. Adesso è nascosta, ma questo nascondimento non è indice di qualche cosa di troppo fiacco o di troppo flebile, è il contrario. Il nascondimento è proporzionato alla ricchezza e alla pienezza in quel momento in cui anche la vita trinitaria o la vita cristica che hai ricevuto si fa più quella che deve essere, è più autentica, più originale, più vera, nascosta proprio perché è lei che è fatta così come si è manifestata appunto in Gesù.